la radio con tante radio dentro. In comune, sindaco e assessori informano.
A tutti voi carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, ben sintonizzati sui nostri FM88, in studio Massimo Tallarini, oggi al posto di Agostino Masini, alla regia Mike Laporta. Dovremmo avere già in collegamento telefonico il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi. Buongiorno. Non lo sento purtroppo, quindi cerchiamo di capire qual è il problema del collegamento telefonico. Oggi con il sindaco, ovviamente, come tutti i lunedì, dovremo parlare della situazione dell'aggiornamento del Covid e cercheremo di capire anche della situazione dell'hub vaccinale di Saronno in merito alle prenotazioni, perché abbiamo ricevuto anche qualche domanda da parte dei nostri radioascoltatori, quindi cercheremo di chiarire con il sindaco le modalità di prenotazione. Poi parleremo anche del risparmio energetico, soprattutto del tema del riscaldamento per quanto riguarda le case e poi anche le scuole. Subito dopo il sindaco di Saronno dovremmo avere l'assessore Casali, ma dovrebbe esserci all'ascolto il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi. Pronto?
Pronto, buongiorno. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
Ecco, buongiorno sindaco. Oggi in studio ci sono io, Massimo Tallarini, al posto di Agostino Masini. Allora, partiamo subito, come dicevo agli ascoltatori, con l'aggiornamento dei dati Covid e poi un aggiornamento in merito all'hub vaccinale. Prego.
Allora, dati Covid, abbiamo un aggiornamento di queste ultimissime ore che si discosta di poco da quello che ho dato a Radio Orizzonti nell'intervista di sabato, quindi 2 giorni fa. Abbiamo a Saronno, secondo i dati di ATS Insubria, 234 cittadini saronnesi positivi. Erano 239 lo scorso sabato, ma erano, l'ultima volta che ci siamo sentiti, quindi 2 settimane fa, 290. Quindi diciamo che l'inversione di tendenza è confermata, il trend a scendere sembra confermato, quindi una notizia sicuramente positiva. Non sappiamo dire ovviamente se dipende da un trend che va verso una stabilizzazione, una riduzione ai minimi di questa drammatica pandemia, o se le temperature sicuramente sopra la media ci stanno aiutando. Ad ogni modo confermiamo questo trend in discesa ed è una notizia sicuramente positiva.
Ecco, vediamo, ho sentito. Prego. Ah, mi scusi, prego.
Volevo dare qualche informazione riguardo all'RSA, dove abbiamo 5 ospiti positivi ma asintomatici, quindi scoperti con il monitoraggio tramite tampone che tutte le RSA fanno periodicamente. 5 ospiti positivi, dicevo, alla Gianetti, mentre risultano asintomatici le altre due case, risultano covid free le altre due case di riposo.
Ecco, c'era una notizia anche in merito, non so se poi hai dati su questo, sull'ospedale di Saronno per ricoveri appunto dovuti al covid, perché c'era qualcuno che diceva qualche cosa è ripartito anche lì come ricoveri.
Sì, allora io non ho, come dicevo la scorsa settimana, Masini, informazioni ufficiali da parte della direzione dell'ospedale di Saronno e quindi mi permetto, certo, di non dare informazioni e non commentarle, insomma.
Ecco, invece, sempre rimanendo in tema Covid, ma sull'hub vaccinale, invece, possiamo ripetere così come informativa generale come fare per accedere all'hub vaccinale, quindi per la terza o la quarta dose, in modo che forniamo un'informazione completa anche ai nostri ascoltatori, ecco.
Assolutamente sì. Allora, iniziamo a dire che il nostro hub vaccinale ha superato le 168.000 vaccinazioni effettuate da quando nell'aprile dello scorso anno ha iniziato la sua attività. Aggiungiamo che in questo momento le richieste di vaccinazioni non sono elevate come sarebbe opportuno che ci fosse, e quindi diamo innanzitutto gli orari di funzionamento di questa settimana del nostro hub, che funzionerà, considerando anche la festività di domani, giovedì 3 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, venerdì 4 dalle 14 alle 18 e sabato 5 sempre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Parliamo di vaccinazioni anti-Covid. Come ci si prenota? Ci si prenota come di consuetudine sul portale di Regione Lombardia per le vaccinazioni anti-Covid, dove compare ovviamente anche il nostro hub in quelle giornate, in quegli orari dove non sono state esauriti tutti gli slot messi a disposizione per la vaccinazione.
È possibile andare anche senza... È possibile andare anche senza prenotazione eventualmente?
Allora, diciamo che formalmente non si va senza prenotazione perché poi dal punto di vista organizzativo comporta delle problematiche. E i vaccini di cui l'hub viene fornito sono in misura delle prenotazioni, per cui andare senza prenotazioni crea sicuramente dei problemi dal punto di vista organizzativo.
Ecco, perché c'è stato segnalato da alcuni ascoltatori che non si riesce a prenotare ancora su Saronno, cioè gente di Saronno che è mandata a Segrate, a Mariano Comense, e quindi ancora una volta la stessa cosa che succedeva precedentemente, che dipende da un logaritmo ovviamente, però
questo dipende dagli algoritmi che Regione Lombardia applica nella distribuzione delle prenotazioni. Purtroppo non possiamo, come saronnesi, come sindaco di Saronno, intervenire in alcun modo su questi algoritmi che vengono utilizzati da Regione Lombardia tramite il proprio hub per distribuire le prenotazioni. Io credo che questa cosa può essere riferita alla cooperativa Medici Insubria, che gestisce dal punto di vista medico l'organizzazione delle vaccinazioni e l'inoculo dei vaccini, che potrà a sua volta farsi carico di riferirlo ad ATS Insubria, certo, che l'hub è stato autorizzato da ATS Insubria. Ma volevo aggiungere che presso l'hub vengono effettuate anche vaccinazioni anti-influenzali. Qui però è bene specificare che le vaccinazioni anti-influenzali presso l'hub o presso gli ambulatori dei medici di medicina generale vengono decisi dagli stessi medici. Quindi, per sapere se il proprio medico vaccina contro l'influenza stagionale presso il proprio ambulatorio o presso l'hub di Saronno, bisogna contattare direttamente il proprio medico, il quale comunicherà al paziente eventualmente il giorno e l'ora in cui è presente all'hub vaccinale ed effettua le vaccinazioni anti-influenzali. Se invece il medico ha scelto di vaccinare contro l'influenza presso il proprio ambulatorio, informerà il paziente di recarsi in un determinato giorno e in una determinata ora presso il proprio ambulatorio. Quindi il portale di Regione Lombardia funziona solo per le vaccinazioni anti-Covid e non per le vaccinazioni anti-influenzali.
Benissimo, mi sembra molto chiaro come informativa. Un'ultima domanda che le faccio riguarda il risparmio energetico, perché proprio su Saronno 7, che è uscito venerdì scorso, la prima pagina era proprio dedicata proprio all'energia per i saronnesi, utilizzandola al meglio. Siccome dopo avremo anche l'assessore Casali con cui affronteremo questo discorso in modo più approfondito, a lei chiedo solo appunto il tema del risparmio energetico e del riscaldamento per le case, per le scuole, che ormai è partito, ma com'è la situazione?
Sì, allora ovviamente l'assessore Casali darà maggiori dettagli. Abbiamo tenuto a pubblicare sul Saronno 7 di questa settimana, dello scorso venerdì, una serie di consigli che l'EDEA, cioè l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie e l'Energia, ha messo a disposizione di tutti i cittadini. Sono suggerimenti, alcuni molto semplici, altri che invece richiedono qualche intervento in più, che però possono permetterci di risparmiare sul costo dell'energia, che come sappiamo è molto elevato. Io mi limito a dire che abbiamo fatto come amministrazione la scelta di non imporre una proroga nei tempi di accensione degli impianti di riscaldamento, spostandola in avanti come invece hanno fatto altre amministrazioni, perché le temperature sono tali che sostanzialmente nessun cittadino accende il proprio riscaldamento quando in casa a riscaldamento spento ci sono 21, 22, 23 gradi. Quindi abbiamo ritenuto inutile una imposizione ai cittadini quando un sindaco giustamente si fida del buon senso dei propri cittadini e autonomamente, per risparmiare, non accendono gli impianti di riscaldamento. Siamo invece intervenuti su quelli delle scuole, spostandoli sostanzialmente a mercoledì della prossima settimana. Sono però in corso, e questa cosa ha suscitato qualche discussione, qualche polemica in città e nei giorni scorsi, sono in corso i test degli impianti di riscaldamento, che sono finiti per la maggior parte delle scuole. Alcuni di questi impianti hanno richiesto un test supplementare, perché ci troviamo di fronte a impianti molto datati e che negli anni scorsi hanno avuto delle manutenzioni, come dire, al minimo sindacare, insomma, ecco, non so se questo fa capire. E quindi la nuova società con la quale abbiamo stipulato il contratto di fornitura energetica, che è Consip, la società pubblica destinata a questo tipo di contratti e che ha preso in carico la gestione per la prima volta di tutti gli impianti di riscaldamento pubblici della nostra città, vuole essere certa che nel momento in cui le temperature dovessero scendere bruscamente, ed è previsto un abbassamento a partire da mercoledì della prossima settimana, gli impianti siano pronti a funzionare. Questo ha fatto sì che durante i test qualche calorifero si riscaldasse, ovviamente. Ecco, questo ha fatto scatenare, come dire, se mi posso permettere di dire, inutile polemica, perché testare un impianto di riscaldamento senza che i caloriferi si riscaldino, beh, insomma, è una contraddizio terminis. In questo caso il fatto che si siano riscaldati magari per qualche ora o per mezza giornata dimostra che i tecnici di questa società stanno facendo le cose per bene.
Benissimo. Bene, grazie del suo intervento, così possiamo passare ad approfondire proprio questo tema che abbiamo introdotto con lei, del risparmio energetico, con l'assessore Franco Casali, che tra poco sarà in diretta con noi. Buona settimana e alla prossima. Abbiamo affrontato con il sindaco di Saronno per appunto il tema dell'aggiornamento Covid, dell'hub vaccinale, in cui abbiamo specificato hub vaccinale Covid con prenotazione tramite il sito Regione Lombardia e poi tramite invece il proprio medico di famiglia per quanto riguarda l'antinfluenzale, e poi abbiamo affrontato il tema dell'accensione dei caloriferi con lo spostamento per le scuole dal 22 al 29 di ottobre, quindi dopo il ponte, diciamo. Dovremmo avere l'assessore Casali, ma in questo momento mi dicono che è occupato. Io direi di mandare una canzone nel frattempo che lo rintracciamo a livello telefonico e così ci risentiamo tra qualche istante. Allora ripartiamo col nostro in comune, sindaco e assessori di Saronno che rispondono. Non riusciamo a contattare l'assessore Casali, anzi chiederei in diretta se possibile all'assessore Casali, se ci sta ascoltando, di riagganciare il telefono, perché altrimenti non riusciamo a ricontattarlo e risponde sempre la segreteria telefonica. Nel frattempo che attendiamo appunto di poterlo ricontattare telefonicamente, parlavo prima con il sindaco del fatto che nella prima pagina di Saronno 7, uscito il 28 ottobre, si parla proprio dell'energia e di alcune indicazioni inerenti il risparmio energetico date dall'ENEA, cioè l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie e l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, che ha offerto ovviamente un aiuto con un vademecum molto semplice che si può trovare sul sito dell'ente enea.it, ma che viene sintetizzato nella prima pagina di Saronno 7 in 10 pratiche regole che valgono per il comune di Saronno, ma valgono un po' comunemente un po' per tutti gli abitanti e i cittadini italiani anche di altre zone. La prima regola chiave è quella di eseguire la manutenzione degli impianti di cui il sindaco ci parlava, soprattutto per quanto riguarda gli edifici scolastici, perché un impianto consuma e inquina meno quando è regolato correttamente, è pulito e senza incrostazioni di calcare. Poi vi è anche quella di controllare la temperatura degli ambienti mantenendo i 19 gradi che sono sufficienti per garantire il comfort necessario per la casa. La terza regola è quella di accendere, stando attenti alle ore giornaliere, riducendole possibilmente di un'ora rispetto alle 14 consentite. Quarta regola: pannelli riflettenti tra muro e termosifone con un semplice foglio di carta stagnola che riduce le dispersioni verso l'esterno. Quinta regola: schermare le finestre durante la notte, cioè abbassare persiane, tapparelle o anche tende pesanti per ridurre anche qui la dispersione di calore verso l'esterno. La sesta regola è evitare ostacoli davanti ai termosifoni e a cominciare da tende o mobili che ostacolano la diffusione del calore verso l'ambiente. Settima regola: non lasciare le finestre aperte troppo a lungo, quindi ricambiare l'aria, ma poi chiuderle. Ottava regola: fare un check-up alla casa per valutare l'efficienza dell'impianto di riscaldamento. Nona regola: installare valvole termostatiche. E ultima regola: soluzione di ultima generazione sostituendo il vecchio impianto con uno moderno. Ma a questo punto dovremmo avere in diretta l'assessore Franco Casali. Pronto?
Buongiorno Massimo, sono Franco Casali, grazie dell'invito.
Perfetto, buongiorno assessore. Ho introdotto io, mentre aspettavamo, le 10 regole che avete pubblicato su Saronno 7 per utilizzare al meglio l'energia. Lascio a lei la parola proprio per darci le ultime indicazioni.
Sì, diciamo che non è che ci sia molto da aggiungere alle 10 regole, ne aggiungo un'altra io, non le ho davanti, non ho sentito cosa ho detto. Una raccomandazione del Signore: quando cambiano l'aria in camera o in casa in generale, non lasciano aperto mezz'ora come fanno molte che fanno refredare le pareti. Il sistema giusto per cambiare l'aria è fare corrente, quindi facendo corrente si cambia in pochissimo tempo e non si raffredda. Poi dipende dalla tipologia di impianto di riscaldamento: se il riscaldamento a pannelli nel pavimento ad esempio gira l'acqua a una temperatura piuttosto bassa, nell'ordine di 34-36 gradi, ma riscalda bene e in maniera efficiente, perché è una grande superficie con una bassa temperatura. Il calorifero di tipo tradizionale invece ha una piccola superficie e un'alta temperatura. Le caldaie moderne, quelle a doppia condensazione, lavorano bene, indicativamente molto bene, fino a 50 gradi. Quindi se la si porta, perché c'è un calorifero, a oltre 50, 60, 65, non parliamo 70 gradi, il rendimento della caldaia si abbassa. Quindi oltre a fare una regolare manutenzione, dipende nuovamente dalla tipologia di riscaldamento. Se il riscaldamento è a pavimento, ha una grande inerzia termica, quindi quando si deve attivarlo non è che uno lo accende e subito sente il tepore, impiega alla prima accensione, dipende dall'impianto e dalla casa, circa un giorno e mezzo, ma poi mantiene la temperatura lunga. Per questo motivo, avendo una forte inerzia termica, non ha senso spegnerlo, ad esempio quando si è al massimo periodo di soleggiamento, tipo dalle 12 alle 14, perché consuma e rende meglio facendo andare in maniera continua. i caloriferi sono un'altra cosa, come i fan coil, hanno un calore immediato.
Ecco, per esempio installare le valvole termostatiche, che è la nona regola, no, che permette di ridurre i consumi fino al 20%, è una buona pratica, potremmo dire.
Assolutamente sì, diciamo che c'è un problema quando uno abita nella casa, se chiude il riscaldamento in qualche locale, crea risparmio sì per quel calorifero, ma crea delle correnti d'aria che non sono particolarmente salutari. Quindi è più opportuno mantenere, in caso di uso, la temperatura più bassa ma continua in tutti i locali. Ovviamente se uno non abita l'appartamento perché va via, ad esempio in vacanza, d'inverno non ha senso tenerlo acceso e può utilizzare le valvole molto opportunamente.
Certo, quindi cercare di tenerlo comunque, diciamo, sul livello 1, che è il livello minimo, in modo che comunque un minimo di tepore vi sia all'interno di quell'ambiente, in modo da non abbattere, non creare appunto degli sbalzi termici che poi possono peggiorare la condizione. Ecco, esatto.
Anche
sì.
Perché poi quando uno riaccende c'è la temperatura molto bassa. Adesso ovviamente non è il caso, non bisogna neanche accendere, ma in pieno inverno, quando è sotto zero, se scende a 15 o anche 12-13 gradi, prima di riscaldare la casa ci vuole parecchio tempo.
Diciamo che quest'anno la natura ci sta facendo un grande favore nel periodo che stiamo vivendo per i consumi energetici.
Sì, tra l'altro con i consumi energetici non c'è solo quello del gas, ma anche quello dell'elettricità, perché le pompe che fanno girare l'acqua nel circuito consumano comunque energia. Non costa tanto quanto il gas, ma comunque è un'altra componente di costo.
Certo.
Volevo dire che avendo la possibilità, in un condominio è abbastanza complicato, in una casa individuale è ideale installare delle pompe di calore insieme al fotovoltaico in abbinamento, sfruttando anche gli incentivi tipo 110 o quelle che spero che ci saranno anche in futuro, ci sono stati passati del 50-60%. Perché l'energia elettrica prodotta dal fotovoltaico viene ottimamente utilizzata dalla pompa di calore, che funziona molto bene fino a temperature da meno 5, meno 6, meno 7. Sicuramente funziona meglio oltre lo zero. Noi non abbiamo mai avuto in questi ultimi anni temperature al di sotto dello zero per lunghi periodi, e quindi fornisce un calore a costi molto più bassi, perché si utilizza l'energia prodotta dal fotovoltaico.
Ecco, l'energia è proprio prodotta dal fotovoltaico, anche nelle nostre zone e anche in questo periodo autunno-inverno è comunque diciamo con un bilancio in positivo per le nostre bollette e anche per l'ambiente?
Sì, diciamo che la produzione, l'autoproduzione nel periodo invernale e autunnale si riduce molto, perché sia le ore di irraggiamento sono di meno, sia l'inclinazione, diciamo, dell'asse terra-cretale, che non incidono come nel periodo estivo. Se un impianto fotovoltaico ben disposto a sud, con la giusta inclinazione e magari con le batterie ad accumulo, può arrivare a rendimenti con le batterie ad accumulo del 99%, cioè uno autoproduce e autoconsuma tutto, nel periodo estivo può scendere al 30-35%. Poi ci sono due tipologie, pannelli fotovoltaici che rendono molto bene con temperature, cioè con temperature con irraggiamento estivo, e altri che rendono meno d'estate ma sono più adatti ai periodi invernali.
Quindi anche questo vale la pena di farsi consigliare bene, soprattutto nelle nostre zone, per chi ha delle esposizioni non completamente a sud, magari come intervenire. Ecco, le sembra che su Saronno ci sia un incremento in questo per il passaggio anche a energie alternative, oppure siamo un po' fermi?
Non ho capito bene perché...
No, stavo dicendo, sì, ripeto la domanda, se su Saronno come città stiamo lavorando in questo senso come cittadini anche per passare ad energie alternative, quindi al fotovoltaico, oppure siamo un po' fermi, o le bollette ci hanno messo anche in crisi e quindi ci hanno dato una mossa, ecco.
Ma allora, molti cittadini si sono attivati, qualcuno da tempo, qualcuno molto recentemente. A me ha chiesto qualcuno cosa deve fare, consigli. Io il fotovoltaico, i pannelli radianti dal 1995, le pompe di calore, le batterie da cumulo, quindi più di così non potevo fare. Come comune di Saronno e come Saronno Servizi, con cui lavoriamo in piena collaborazione, ricordo che sono serviti sulla piscina a una centrale di cogenerazione, cioè l'acqua calda che produce per raffreddare, diciamo, prima le turbine, oggi il motore a gas che genera energia elettrica, serve a raffreddare ma serve anche a riscaldare l'acqua della piscina. Ha un fotovoltaico sul tetto della piscina, c'è un altro al paraespo, quindi diciamo la piscina dal punto di vista elettrico è sicuramente autonoma. Vale la pena, cede anche il calore della centrale cogenerazione alle strutture vicine, quindi il campo sportivo, l'acqua calda del Doce, alla clubhouse e alla nuova Pizzigoni. Come comune di Saronno ci stiamo muovendo per creare insieme a altre strutture pubbliche e private una comunità energetica che finalmente è possibile fare anche in Italia. In Germania esiste da una vita. Attualmente chi produce energia fotovoltaica normalmente la cede alla rete e viene pagato a un prezzo molto basso. La comunità energetica è di chi produce, autoproduce, autoconsuma, ma cede anche a vicini, siano privati o aziende industriali e commerciali, che utilizzano questa energia. Chi la vende, diciamo, la produce e la vende ai vicini, ricava più di quanto possa ricavare cedendo la rete, e chi l'acquista la paga meno di quanto la paghi utilizzando la rete. Quindi, per chi fa parte della comunità energetica, sia che si tratti di un produttore o di un consumatore, è molto conveniente.
Benissimo, la ringrazio perché abbiamo dato, penso, delle informazioni molto complete, sia come regole sia anche per poi accedere alle diverse funzionalità che per cambiare anche i nostri modi di vivere e anche risparmiare sulle bollette, perché c'è anche questo oggi di cui tener conto. Benissimo. Grazie assessore, era Franco Casali che è stato con noi.
Grazie.
Arrivederci dopo il sindaco Eroldi. Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori, da Massimo Tallarini in studio per In Comune, Mike Laporta in regia. Appuntamento poi ancora una volta con Radio Orizzonte in Blu la prossima settimana, sempre con il sindaco e l'assessore.
There's only you in my life, the only thing that's right.
My first love, you're every breath that I take, you're every step I make.
And one, our lives have just begun.